Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un caloroso ben ritrovati a tutti i miei studenti di Quinta Scientifico B e a tutti quelli che così si sono appassionati a questi podcast radiofonici e non vedevano l'ora di ascoltare la nuova puntata. Oggi parliamo di teatro di Gabriele D'Annunzio. E sarà l'occasione per conoscere un po' il superuomo in azione anche in teatro, l'occasione per imbattersi in un capolavoro della letteratura italiana teatrale che è La figlia di Iorio, ma anche l'occasione per meditare su quali siano i motivi che spingono D'Annunzio a un certo punto a concentrarsi sul teatro. Beh, una prima risposta ce la potremmo già dare: un uomo attento come lui alla moda del pubblico, alla moda e a ciò che il pubblico inseguiva, si rese subito conto che il teatro era il mezzo espressivo per eccellenza dei primi del Novecento. Se difatti all'epoca di Manzoni un autore voleva dire delle cose principalmente con il romanzo, o intendiamoci il teatro borghese, comunque c'era e la gente andava a teatro, ora verso il Novecento, nei primi del Novecento, il teatro si afferma come genere prediletto da molti artisti. E dopo D'Annunzio non mancherà molto incontrare un certo Pirandello, quindi un caposaldo della letteratura teatrale mondiale. Potremmo dire che mentre oggi diciamo siamo nella civiltà dell'immagine, quindi è più probabile che certe cose si possano notare nel cinema. Il cinema è l'arte della seconda parte del Novecento. Il teatro fra fine Ottocento e primi del Novecento è il modo con cui un autore vuole dire ciò che veramente gli sta a cuore. Ed è facile cogliere anche il motivo. Con un romanzo il rapporto è sempre di uno a uno, un autore che scrive e uno che legge, poi il libro passerà a un altro e via di questo passo. Con il teatro tante persone insieme possono partecipare alla trasmissione di un messaggio, a ciò che l'autore vuole dire, in maniera molto più visiva, ma soprattutto contemporaneamente in molti. D'Annunzio, alla ricerca di consenso presso le masse, coglie subito questa grande e nuova opportunità.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita, e tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va. E ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.
Class, la radio è di classe.
Bene, eccoci tornati allora per una nostra lezione, questa volta sempre di teatro da Nunziano. Come ho detto nell'introduzione, prima del brano musicale, teatro di D'Annunzio è un teatro particolare perché la sua motivazione nasce dall'idea di poter accedere a un maggior numero di persone e contaminarle tutte col verbo del poeta, del vate, del superuomo. E allora proviamo a seguire lo schema della dispensa e proviamo a farci alcune domande e a darci alcune risposte. Il teatro è il mezzo ideale per portare alle masse la rivelazione del verbo superomista. È una predica, anziché farla nel romanzo, che è una questione lunga con un rapporto di uno a uno, un autore, un lettore. Ci si trova tutti a teatro, il nuovo rito sacro della borghesia di fine Ottocento, e lì si assiste tutti all'omelia, alla predica di D'Annunzio, che attraverso i suoi attori mette in scena se stesso sostanzialmente e ciò che egli vuole dare e dichiarare all'umanità. Certo, un altro motivo, non ce lo dimentichiamo, è anche l'incontro che crea un sodalizio sia artistico sia sentimentale con la più grande attrice del mondo, Eleonora Duse. E a questo proposito rimando poi a tutti i link, i video, le cose che vi mando su questa attrice, che deve essere stata davvero straordinaria. Dico deve essere stata perché sono pochissime le immagini, i documenti sonori che ci permettono di dirle, ma all'epoca erano entusiasti. Pensate, Eleonora Duse fece tournée in tutto il mondo, era probabilmente l'attrice più famosa. E questa storia con D'Annunzio segnò molto sia D'Annunzio, che per una volta con Eleonora Duse trovò pane per i suoi denti, diciamo, ecco, non era più una delle tante donne da conquistare per mettere poi un più sulla lavagna nel percorso superomistico. Era una donna molto indipendente, molto intelligente e di una bravura straordinaria. L'incontro con Eleonora Duse portò D'Annunzio per forza di cose a interessarsi di teatro. Anzi, molte delle opere di D'Annunzio furono scritte proprio pensando a Eleonora Duse, cioè
lei avrebbe dovuto interpretare l'eroina delle sue tragedie, dei suoi drammi. Che tipo di teatro sceglie D'Annunzio? Beh, un teatro non tanto dell'azione, della trama, e la cosa, diciamo, non ci stupisce se pensiamo che anche i romanzi sono così, ma un teatro della parola. Non l'intreccio, non la visione, ma la parola è ciò che scava nel teatro di D'Annunzio. In contrasto col teatro borghese, questo sì, che invece rappresentava scene di vita quotidiana, di ménage borghese, presentando temi come il senso dell'onore perduto per aver fatto dei debiti, gli amanti che compaiono nella casa di marito e moglie, quindi triangoli amorosi, la rispettabilità del mondo borghese, per cui fuori non si deve sapere quello che capita dentro le mura di casa. Il teatro, insomma, che allora nell'Ottocento andava alla grande anche grazie a personaggi come autori di teatro come Marco Praga o Giuseppe Giacosa. D'Annunzio no, D'Annunzio sceglie un teatro della parola, perché attraverso la parola lui riporta in vita l'energia, le passioni terribili di personaggi fuori dal comune. È stato detto che D'Annunzio in fondo ambienta ai tempi moderni la tragedia classica, Euripide, Sofocle, questi sono i suoi punti di riferimento, solo che li presenta in una fitta rete di significati simbolici. Se le tragedie greche hanno come scopo la catarsi del pubblico, le tragedie moderne e i drammi tragici delle vicende d'annunziane hanno invece come scopo portare l'attenzione proprio sui gesti estremi, su personaggi che non hanno paura della morale comune, ma che sanno elevarsi al di sopra di essa, sanno insomma essere al di là del bene e del male.
She'll tease you, she'll
Eccoci tornati con le nostre domande sul teatro di D'Annunzio. Abbiamo visto il perché della scelta, abbiamo visto anche che tipo di teatro sceglie. Quali sono gli argomenti? Questa è l'ulteriore domanda che ci facciamo. Sono argomenti tratti dalla storia oppure dal mito classico? Però è sempre un mito classico rivisto e corretto, cioè lo spunto è classico del passato, ma l'ambientazione spesso è moderna. Quali sono gli ambienti? Ma D'Annunzio ama moltissimo il Rinascimento e il Medioevo nero, dark, scuro, sanguinante, pieno di complotti, di passioni esagerate, di malvagie congiure e di eroi costretti ad accettare un infame ma necessario destino. Insomma, il periodo della congiura dei pazzi, così si intitola anche una delle sue dei suoi lavori teatrali. Ricordate che D'Annunzio diceva che voleva vivere come un principe rinascimentale, o meglio, dissero di lui così, no? Che voleva vivere come un principe rinascimentale. Il problema è che non aveva i soldi di un principe rinascimentale. Ebbene, questo amore per il Rinascimento, ma non quello solare, quello umanistico, ma quello oscuro, è presente nelle sue trame e nelle trame di molti suoi lavori teatrali. Oppure sono drammi ambientati nel presente con un occhio al mondo classico che hanno un obiettivo, essere il più lontano possibile dal teatro borghese. Quindi se il teatro borghese metteva in scena, per dire, gli impiegati e i loro problemi, ecco, D'Annunzio no, mette in scena principi aristocratici, archeologi che vanno alla ricerca della tomba di Agamennone e trasportano nella loro ossessione amanti, familiari, è un po' la trama della Città Morta, un altro lavoro del teatro d'Annunziano. Insomma, il contrario di quello che si vedeva in scena fino ad allora. Come vi dicevo, autori come Marco Praga, Giacosa, no? Quindi il dramma borghese. Quali sono i temi principali del teatro di D'Annunzio? Temi politici. Il superuomo utilizza il teatro per i suoi fini politici, e questo l'abbiamo già detto. C'è un personaggio poi che non può mai mancare, come nei romanzi, è la nemica. Non sempre è una nemica, però, alla Elena Muti del piacere, per capirci. Spesso è una donna di personalità, insomma Eleonora Duse potremmo dire, emancipata, di personalità, che mal si adatta a essere, diciamo così, la serva del verbo superomistico. E il superuomo vorrebbe allontanarla, non ne è capace perché troppa è la passione, troppa è la mancanza anche sessuale di questa donna, e per cui la nemica è vista come un ostacolo alla realizzazione piena del superuomo, all'indipendenza del superuomo. Dovessimo sintetizzare, potremmo dire così: l'eroe della tragedia e del dramma d'Annunziano è colui che lotta contro la realtà borghese che è meschina e sceglie di stare al di sopra di tale realtà, al di sopra del bene e del male, potremmo dire, come già abbiamo detto. Poi c'è un caso particolare, la figlia di Iorio. La figlia di Iorio è un dramma pastorale, così lo definì il suo stesso autore D'Annunzio, ed è qualcosa davvero di molto diverso da tutto il resto del teatro d'Annunziano, ed è veramente un capolavoro ancora oggi molto rappresentato. La prima rappresentazione avviene nel 1904. D'Annunzio l'aveva scritta per Eleonora Duse, ma proprio mentre ci stava lavorando ci fu la rottura del legame sentimentale. D'Annunzio, tanto per cambiare, era pieno di debiti. È un po' una parentesi nelle sue opere. Tutto era scritto per Eleonora Duse, ma alla fine lui, alla prima, scelse un'altra attrice, che era comunque Emma Grammatica, un'altra grandissima attrice. Pare che la Duse ci morì dietro questo rifiuto, questa scelta di emarginazione nei suoi confronti. Nel 1904 esce questo dramma pastorale, La figlia di Iorio, che è davvero un testo molto molto interessante e del quale parleremo fra un attimo.
Chiuso il sipario rimane silenzio e coriandoli. sul palcoscenico, orfano dei suoi spettacoli. Giusto il tempo per l'ultimo inchino, poi si chiude per sempre un teatro, con le mani ormai mute di un pubblico che non applaudirà più. Sul cartellone mai più la magia delle favole, solo polvere agli angoli e lo scricchiolio delle tavole. 100 e più locandine ingiallite, la platea di poltrone scucite, tutto pronto per il gran finale, ma non si concederà il bis. Si alzino i signori spettatori in piedi, che adesso si va. Dove non si mangia con la poesia, ci si abbuffa di realtà. Mai più commedie e risate, né compagnie sgangherate. Mai più meraviglia negli occhi sarà. Dei numeri, nell'ottusità di questi tempi velocemente immobili, in un mondo ormai in 16 noni e famiglie abbonate a divani, con le mani ormai piene di telecomandi e visioni in 3D. Si alzino i signori telespettatori, che adesso si va. Spalancate quei portoni di legno su un'altra felicità. Si aprirà ancora il sipario, ci sarà il tutto esaurito e là meraviglia negli occhi ritornerà.
Signore e signori, questa sera sul palcoscenico, solo per voi, la straordinaria parata della grande macchina del teatro. Truccatrici, macchinisti, direttori artistici, pagliacci, autori, capocomici, costumisti, attori, musicisti, ballerine, fonici, scenografi, datori luci, registi, bigliettai.
Scuola e radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Vals On Air.
La figlia di Orio, quindi. Il giovane pastore Aligi, che è figlio di Lazzaro, Lazzaro è il nome del padre, sta per andare a nozze con Vienda di Giave. Certo, fa un po' ridere sentire questi nomi, no? Qui siamo nel mondo semplice e primitivo dei pastori. Aligi deve sposare Vienda di Giave. Sembrano nomi aristocratici più che di umili pastori abruzzesi, perché l'Abruzzo sarebbe sempre la terra natale e ancestrale dietro la quale si nasconde l'humus, diciamo così, di questo dramma. Il dramma comincia con un momento di festa solenne. Le sorelle, la madre, i parenti di Aligi si danno da fare per assolvere i doveri prescritti da un antico rituale, quindi scegliere la veste, le benedizioni, i doni, perché il giovane pastore Aligi sta per sposarsi. Questa atmosfera di primitiva e arcaica solennità a un certo punto viene sconvolta. Irrompe nella capanna di Aligi e della sua famiglia Mila. Non ha niente a che fare con Mila e Shiro, amici nella pallavolo, eh? Mila, figlia del mago di Iorio, che è una donna, diciamo così, di facili costumi. È una prostituta, forse anche perché è maga, è giudicata appunto come una donna fin troppo spregiudicata e quindi è inseguita da un gruppo di mietitori che vuole abusare di lei. E fra questi c'è anche Lazzaro, il padre di Iorio. Mila irrompe nel focolare domestico e chiede a Aligi di proteggerla in nome del sacro vincolo del focolare domestico. Aligi accetta. A nulla vale la protesta di Lazzaro, che nel frattempo arriva sostenuto da due uomini e anche un po' insanguinato perché è stato ferito in una rissa fra, diciamo così, pastori che litigavano per disputarsi l'esclusiva di Mila, diciamo così. Aligi la difende, tutto però si ferma, il matrimonio è bloccato, non si può celebrare il matrimonio. Poi abbiamo un salto temporale. Aligi è tornato in montagna col suo gregge. A distanza lo segue come una serva devota Mila. Tra i due irresistibile nasce l'amore, ma è un amore che nasce perché sono simili, due personaggi simili. Mila sente questo amore come una colpa, perché per colpa sua Aligi non si è sposato, ma è anche consapevole che questo legame con un'anima così pura e nobile come Aligi, diciamo così, la purifica. Rinata fui quando l'amore nacque. Nel frattempo arriva proprio in montagna, dimenticavo, fra i due non c'è niente, non si consuma nessuna storia d'amore, un amore un po' così platonico, a distanza. Lazzaro, il padre, il brutale padre di Aligi, irrompe nella montagna, bramoso di Mila, non l'ha dimenticata, è venuto a chiedere a Aligi di farsi da parte e consegnargli la ragazza. Ma Aligi resiste in una scena che poi vedremo insieme. Nasce una rissa, una colluttazione, ci scappa il morto e Lazzaro ucciso per mano del figlio. È parricidio. La comunità quindi decide di condannare per questo orrendo crimine Aligi, condannato ad essere chiuso in un sacco con un cane mastino e buttato nel fiume, un po' come si dice facessero le popolazioni antiche anche italiche. Tutto sembra volgere per il peggio quando, ecco, a sorpresa irrompe bella e potente in scena Mila, che chiede a tutti di fermarsi e dice: sono io la colpevole, perché io coi miei poteri magici ho fatto un incantesimo e ho costretto Aligi a uccidere il padre. E che farà quindi Aligi? Dirà che non è vero, dirà che è stato lui, si assumerà la responsabilità. Il poverino non può dire nulla, perché proprio per evitare la sofferenza durante quel bel supplizio di essere chiuso nel sacco col cane mastino, gli è stato fatto bere un filtro smemorante, e quindi non si ricorda più nulla. E anche lui, rapito dalle parole in cui Mila, con le quali Mila si autoaccusa, alla fine si convince che le cose sono andate proprio così, come ha detto Mila. La scena finale vede Mila affrontare il rogo a cui è stata condannata come strega e di andare incontro al fuoco purificatore, consapevole che si tratta del suo totale sacrificio e quindi della totale rinascita nella purificazione. L'ultima scena vede Mila ormai pronta per essere divorata dalle fiamme, mentre, assalita appunto dai primi fuochi, dice: la fiamma è bella.
Padre, dammi il pane quotidiano che mi spetta e magari dammi guarda come sorrido. Padre, padre, dammi il tempo, dammi anche un po' di rabbia per aprire questa gabbia che non vedo più domani. Padre, padre, metti il sale sulla coda del padrone, dammi un nome ed un cognome, non riesco più a parlare. Questo mondo è troppo grande per guardarlo da lontano. Io che resto qui in mutande, con i sogni nella mano, con i sogni nella mano, con i sogni nella mano, con i sogni nella mano. Padre, padre, dammi fiato e la forza di sognare, mischia il cielo con il mare e non farmi più soffrire. Padre, padre, dammi un padre che sia buono, che sia vero, non confonda bianco e nero e che mi guardi con amore. Padre, dammi anche una donna che sia madre, che sia moglie, dammi un figlio che sia maschio per non correre nessun rischio. Questo mondo è troppo grande per guardarlo da lontano, io che resto qui in mutande con i sogni nella mano. Io che rido, io che piango e che grido troppo piano, io che resto qui nel fango con le mani nella mano. Padre, dammi un tetto che l'inverno è già vicino. Padre, padre, dammi il vino che la notte fa sera. Padre, padre, l'ho capito che stare al mondo costa caro, ma dammi un posto di lavoro e non voglio che sia nero. Padre, padre, dammi un cuore che corra, corra più veloce, e ti prego dammi voce per gridare un po' più forte, un po' più forte, un po' più forte. Padre che m'hai dato tutto, che m'hai dato tutto quanto, il padrone l'ha distrutto, m'è rimasto solo il pianto. Padre che mi dai la vita, questa vita di due ore, padre, dammi forza e un coraggio da leone. La vita non ha padrone, la vita non ha padrone, la vita non ha padrone, la vita non ha padrone.
Scuola e radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Balson Air.
E siamo arrivati così alla fine della nostra puntata sui drammi d'annunziani. Tanti altri sono i titoli che potremmo esaminare se avessimo il tempo. Anche D'Annunzio ha scritto una Francesca da Rimini, forse per fare concorrenza al suo predecessore Silvio Pellico, che aveva fatto di questo personaggio dantesco un vero e proprio successo di botteghino clamoroso. Anche D'Annunzio, in senso d'annunziano, quindi con molto spazio alla declamazione, alla parola e meno alla trama, aveva scritto una Francesca da Rimini. Altri titoli: La Gioconda, Più che l'amore, La Gloria, un dramma interessante dove si confrontano sul palcoscenico il vecchio comandante preoccupato di dover cedere il passo al nuovo comandante emergente. Ma chi lo sa, forse un riflesso del dramma D'Annunzio Mussolini, ecco, forse è un po' troppo dire, però certo D'Annunzio si rendeva conto che gli anni passavano e per essere uomo d'azione e di politica l'età è importante. Poi c'è La città morta, che fu anche questo un grande successo teatrale. È un dramma che oggi si legge, almeno a mio modesto parere, con molta difficoltà. Anzi, ogni tanto suscita anche un piccolo sorriso, qualche verso, no? Suona veramente un po' antico, però certo all'epoca fu un clamoroso successo. Ora non ci resta che fare il punto su questo autore, ma ci resta soprattutto da esaminare ancora un brano proprio dal Teatro d'Annunziano. E quando hai per le mani La figlia di Iorio, che è un testo fantastico, la scelta è pressoché obbligata. Ma per questo rimandiamo alla video lezione con commento del testo. Grazie a tutti amici di Quinta B, vi arriveranno anche dei link, dei suggerimenti per vedere le edizioni di RaiPlay piuttosto che su internet, YouTube, alcuni estratti di drammi d'Annunziani. Forse più che le mie parole, vedere in scena queste opere vi può aiutare decisamente meglio. Anche se, come ci ricorda la base musicale, la lontananza continua a vincere la sua sfida, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento a voi e anche alle vostre famiglie. Ciao a tutti e alla prossima.
Com'è triste, come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente può fare. Si ma ci città che lo poche libertà che sta terra e sta gente noi giorno ma darà. Terra mia, terra mia, com'è bella la puntata. Terra mia, terra mia, com'è bella la guarda. Non è vero, né sempre stessa, tutti i giorni può cagnare. Oggi è dritta, rimane storta, e che sta vita se ne va. Vecchia vanno rinta chiesa con una patria e ha paura sta morta che non ce vola sa. Terra mia, tu si chiede libertà. Terra mia, ma senta libertà da dunga da dunga da dunga da dunga da dunga da dunga.
Scuola e radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Balsoneira.